buonasera.
Ciao.
Ben ritrovati a Giro di Boa. Allora, 22 gennaio 2025 e c'è da festeggiare qualcosa, qualcosa proprio in questo caso. Ce l'abbiamo qua. Il 22 gennaio del 1984 veniva trasmesso per la prima e unica volta lo spot che promuoveva il lancio di Macintosh, il famoso computer di Apple. Sì. Alle nostre spalle infatti vedete una delle scene di quello spot che venne appunto trasmesso durante la finale del Super Bowl del 1984 una unica volta.
Sì.
E infatti poi è anche difficile trovare in rete una versione a qualità buona dello spot, perché le poche registrazioni che ci sono non sono il master, sono registrazioni della televisione, insomma con tutte i limiti del caso di allora, degli anni 80. E quindi ce lo teniamo così, insomma. Questa versione che vedete qua dietro è un po' restaurata con l'intelligenza artificiale che ha un po' ripulito la grana della registrazione. E nel 1984 questo computer fece la storia, perché era il primo computer con il mouse, con l'interfaccia a finestre, di uso semplice.
Tipo Xerox, ma non iniziamo a fare la
Xerox.
Storia.
Tanto adesso di Xerox volevo parlare tra un attimo per quanto riguarda la rete, infatti. Noi naturalmente non siamo un podcast di storia dell'informatica, però la utilizziamo in questo caso per per abbellire i discorsi intorno alla tecnologia. Questo computer che lo teniamo acceso qua per il momento, sperando che non scaldi troppo, che in realtà è del nostro amico Luca Lodini, che salutiamo che ci ha permesso di esporlo qua. Normalmente all'hard disk, anche un hard disk qua sotto, soltanto che non l'abbiamo messo perché che gli permette di fare il boot, visto che in questo momento è sulla schermata di avvio, è troppo rumoroso, quindi avrebbe disturbato la registrazione dei microfoni. Comunque questo computer, tutto questo per dire che questo computer nasce senza connettività alla rete. Mm-mm. Perché nell'84 esisteva già Ethernet, forse, come si dice, da non confondere con internet, comunque sì. Diciamo Ethernet per
semplicità, per così per tutti lo capiscono,
per non fare confusione.
Sì.
E allora, diciamo, Xerox aveva inventato le interfacce di rete Ethernet nel 1973, quindi 10 anni prima di questo momento, soltanto che non era ancora normale avere una connettività di rete. Questo computer nasce senza connettività di rete, infatti dietro sono una porta seriale, poca roba, e poi l'anno dopo più o meno fu lanciato Apple Talk, che è la prima connettività di Apple, che poi alla fine fece matrimonio con Ethernet a un certo punto, perché poi ci sarà Apple Talk over Ethernet, quindi con la possibilità di utilizzare normali reti. Praticamente.
Sì, ma poi nella tecnologia succede sempre questo, che ci sono delle tecnologie subito disponibili a livello industriale o di ricerca, e poi anni dopo arriva in casa, in pratica, anche quello. C'è sempre stato quel tempo,
sì,
che sia anche per internet come il web in generale. Anche il web non è che è esistito e poi il giorno stesso ce l'avevi a casa. Anche lì prima nasce nella ricerca e poi arriva a casa.
Sì, un conto è che venga inventato, un conto è che venga commercializzato. Ad esempio nel caso di Ethernet mi ero segnato nel 1980 viene commercializzato, quindi viene ingegnerizzato, diciamo, tra il 73 e il 74 in Xerox. Poi viene commercializzato dall'80 e diventa standard, che quello è un altro step fondamentale, nell'83, quindi un anno prima della nascita di questo computer, e anche l'anno della nascita tua, se effettivamente. E quindi è un lungo percorso delle tecnologie, tante tecnologie che usiamo oggi che sembrano uscite ieri, in realtà magari funzionano, sono disponibili da molto tempo, ma poi diventano mainstream nel tempo recente, diciamo, negli ultimi anni. Questa interfaccia Ethernet è quella che connette i computer di tutto il mondo sia alla rete internet, con la cosiddetta WAN, la porta WAN dei WAN, non WAN 1, WAN, WAN.
Sì, è vero, è vero, perché uno
oggi è la puntata
delle parole difficili,
non proprio nomi, ma stessi suoni, insomma. e connette anche i computer uno all'altro con la LAN, con le reti LAN. Ha supportato anche Ethernet, ha avuto grandi una lunga serie di miglioramenti tecnologici che hanno permesso di aumentare la lunghezza massima dei cavi, la velocità naturalmente, così via, ma lo utilizzava ancora oggi. Adesso forse i più giovani non conoscono quasi i cavi della rete filare, perché si usa tantissimo il Wi-Fi.
Sì.
Noi stessi in questo momento stiamo trasmettendo in streaming in Wi-Fi, cosa sconsigliatissima da tutti, perché si dice meglio quando si trasmettono in streaming per avere un...
Se hai scelta, sì.
No, ma avremo anche scelta, poi ci sarebbe un cavo in più che ci darebbe fastidio qua. Quindi per il momento è sempre andato... Queste prime 41 puntate, almeno...
Hanno
40,
funzionato, diciamo, così.
Funzionato. Speriamo che anche la 41esima, quella in corso, continui a funzionare bene come ha fatto fino adesso. Il router comunque ha... 3 metri neanche da computer di trasmissione, quindi penso che non ci saranno problemi. E quindi, come al solito, io faccio sempre il buon compleanno a Macintosh, presentazione 22 gennaio, quindi 41 anni fa, se non sbaglio, l'anno scorso ha fatto 40 anni, a Macintosh, che ha portato una rivoluzione nel mondo dell'informatica personale.
Più giovane di me, pensa te.
Di un anno. Beh, ve li portate bene entrambi. E andatevi a vedere su YouTube, se non l'avete mai visto, anche se è difficile non averlo già visto, questo spot che riprende, visto che era nell'84, riprende il romanzo 1984 di Orwell, quindi un mondo dominato che fa paura, un futuro distopico.
Sì, come quello che sta succedendo un po' negli Stati Uniti in questo momento.
Sì, rimpiangiamo.
È molto rappresentativo.
Rimpiangiamo sia Orwell sia lo spot di Apple. E questa atleta che arriva qua in fondo, ecco, vediamo se riesco. Qua in fondo nello spot si vede un atleta che arriva con una mazza, tira una mazza, sì, in faccia al leader, cosa che auspichiamo tutti retoricamente,
sì.
In modo figurato, e rompe quella specie di incantesimo che tiene tutta la popolazione qua alle nostre spalle imbambolata a ascoltare le sue
parole.
Si può
vedere purtroppo bene.
Sì, si intravede, ma è un vedo non vedo voluto, diciamo. E questo è tutto. Adesso facciamo un riprendiamo il nostro normale sommario. Adesso ci parlerai tu di tabelle di varianti prodotti, torniamo,
sì,
a cose del business.
Sì, sì, sì.
Poi vi parlerò di archivio di carrelli, che è una funzione nuova su cui abbiamo lavorato questa settimana, e chiudiamo parlando del tema Netri.
Sì.
Che non so come scriverlo.
Sì, il tema Netri, detto così, ancora lì, cioè, sembra che tu parli del tema Netri, invece è il tema di WordPress che si chiama Netri.
Tema Netri?
Sì, sembra che il tema sia Netri, nel senso che Netri non vuol dire niente.
Ah, infatti io non ho capito come ho scritto qua, però poi lo scoprirò insieme a voi, tra poco.
Sì, siamo belli brillanti oggi.
Sì, più confusi che brillanti. Quindi parliamo di tabelle di varianti,
sì,
prodotto.
Sì, sì, una bella rogna in realtà. Come sapete, i prodotti hanno delle varianti, c'è diversi tipologie di varianti, in questo caso sono varianti colore e taglia. Il problema lì, essendo un B2B e non un B2C, un B2B quindi vendita, diciamo, con un agente che compra dei prodotti per un negozio, è una roba, cioè praticamente un compravendita business to business, la scheda prodotto si presenta in un'altra maniera, non è la solita, cioè seleziono la mia taglia, il mio colore, poi pago la cifra, perché posso anche selezionare la quantità, però la quantità viene presentata in modo molto semplificato per il cliente finale sul B2C, quindi in quello che vende al cliente. Invece nel B2B, quello business to business, c'è una specie di tabella tipo magazzino. C'è o la vecchia versione, che addirittura potresti prendere l'atto gestionale e selezionare tutto da lì, o altrimenti una versione più moderna, cioè con una scheda prodotto da e-commerce con sotto la tabella con tutte le varianti possibili, tutte le combinazioni possibili di varianti, la possibilità per ogni combinazione di andare a scegliere una quantità E poi altre automazioni che aiutano un po' la gente a, a far capire subito al cliente finale quanto sta per spendere, quanti articoli stanno per essere comprati. Una specie di un catalogo dinamico, diciamo.
Sì.
Nel nostro caso abbiamo quindi, ero partita con un'idea di impaginazione, perché c'è l'idea del cliente, poi c'è l'impaginazione, le logiche tra desktop, tra mobile. Ed è, visto che le taglie erano molto più numerose, ho detto non li metto in orizzontale, perché diciamo che quando monti un sito il problema è che la parte orizzontale è limitata, invece in verticale vai all'infinito. Poi ultimamente siamo anche più abituati a scorrere. Quindi avevo deciso di mettere i colori in verticale e le taglie in orizzontale, per essere sicura sempre i colori in orizzontale.
Nelle colonne?
E poi invece le taglie in verticale, ecco. E così almeno non avevamo problemi di impaginazione, di scorrere, cose così. E poi ovviamente ogni riga orizzontale aveva un totale, quindi ogni combinazione indipendentemente aveva un totale suo mentre inserivi le quantità, e poi sotto ovviamente hai anche un'indicazione in più che ti dice quanti prodotti hai messo al momento nelle quantità più il totale del tutto di ogni riga.
Quindi il totale per riga e il totale
di tutto,
complessivo.
Il cliente invece aveva un altro esempio in testa e in mente, quindi in questo caso anche lì è una cosa utile quando vi approcciate a un'azienda che vi farà un sistema di magazzino, di mostrargli e dargli tutte le informazioni prima di fargli fare il meccanismo, di creare il meccanismo.
Fagli anche tutte le domande del caso,
sì,
perché,
sì, sì.
Per capire insieme a lui quali sono effettivamente le necessità, no?
Sì, perché lì è stata abbastanza semplice, perché dal momento in cui hai la logica, poi rovesciare un po' l'organizzazione si fa abbastanza in fretta. Anche lì la mia fortuna era che avevo stabilizzato tutto, perché oltre alla quantità da inserire, poi avevo inserito un semaforo di stock, poi quindi il totale per riga, e avevo anche inserito la galleria delle varianti per ogni variante, combinazione di variante, che quando cliccavi sopra avevi la galleria di quella variante se c'erano più di una foto. E quindi tutta questa cosa era stabilizzata, quindi in questo caso mi è andata bene, perché potrebbe essere invece stato richiesto in corso d'opera, e poi da lì ovviamente bisognava rifare un po' di ragionamenti. Quindi da questa situazione ho dovuto rovesciare tutto, perché il cliente ha voluto fare come un sito che aveva visto e mettere,
come spesso succede,
sì sì, e quindi mettere di conseguenza le varianti colori in verticale e le taglie in orizzontale. Cosa succede in questo caso, visto che le taglie sono tante, è che praticamente sul tablet ancora sdraiato versione orizzontale ce la facciamo. In verticale iniziamo già ad avere il primo problema di scorrimento, perché se supera o devo cambiare l'impaginazione della tabella, che vuol dire riprodurre la tabella una seconda volta, quindi non è bello per il sistema in generale, è meglio non richiamare due volte la stessa cosa, soprattutto se ci sono tante informazioni, tanti calcoli da fare, e anche sarebbero anche due bottoni per il carrello, che sarebbe anche
complica l'interfaccia comunque, sì, per l'utente finale.
Poi si potrà fare più avanti, magari pensavamo poi di trasformare questo lavoro in plugin, per fare in modo anche magari lì in questo caso faremo una scelta iconica che dirà vuoi che sia messo in questo modo o nell'altro, o nell'interfaccia precedente scegli la variante se la vuoi in verticale o in orizzontale. Questo poi è un lavoro che poi faremo più avanti, però sempre con quella consapevolezza che se voglio che sia tutto perfetto desktop e mobile nello stesso modo dovevo fare la prima soluzione. Invece col cliente, visto che ha voluto l'altra soluzione, per il mobile non andrò quindi a ripetere questa tabella, ma andrò a fare in modo che sia scorrevole. Poi è molto più scomodo.
È molto più scomodo, sì.
Perché poi bisogna scorrere, mettere il numero, ritornare indietro, non dimenticarsi di aver se uno ha inserito o no, perché sennò vuol dire che vai sempre avanti e indietro a verificare.
Andare avanti e indietro a vedere, poi ti dimentichi, non vedi bene magari le colonne, i titoli delle colonne, sì, quindi sì, devi inserire a scorrere, come un grande foglio Excel che non è mai comodo comunque.
Sì, meno male, poi col sistema che abbiamo fatto sotto abbiamo il totale di prodotti inseriti più il totale complessivo, quindi meno male. Questo punto di riferimento aggiuntivo potrà aiutare in questo caso nella versione mobile. È vero che se un agente va, magari avranno in mente di avere tutto su una versione desktop larga, quindi in questo caso non ci sono problemi, però visto le nuove generazioni abituate a lavorare con i cellulari, penso che sarebbe meglio comunque pensare a una versione mobile prima.
Sì, tra l'altro c'è anche da considerare il fatto che da un cellulare lo spazio naturalmente a disposizione è limitato. Secondo, bisogna utilizzare un'interfaccia un po' grossa, perché essendo piccolo lo schermo ci sono pochi elementi, per avere tanti elementi sullo schermo bisogna farli piccoli. Già lo schermo è piccolo, quindi vuol dire elementi grossi, quindi vuol dire pochi elementi per volta sullo schermo, e quindi un'interfaccia che si scorre in orizzontale, anzi in tutte le direzioni, è sicuramente meno comoda.
Sì, no.
Quindi c'è poco da fare, però come si dice, si attacca il cavallo dove vuole il padrone, quindi sì, se vuole l'interfaccia orizzontale gliela mettiamo orizzontale, non c'è problema.
Sì.
Però noi è comunque nostro compito dare una consulenza per consigliare appunto di non fare in quel modo, però poi la scelta poi...
In questo caso era interessante perché aveva veramente il vantaggio di avere meno colori. Invece in un altro lavoro che abbiamo fatto, in questo caso l'altro lavoro invece a prescindere era complicato perché aveva tanti colori, tante taglie, quindi in questo caso lì la difficoltà è doppia. Magari in questo caso si potrebbe pensare addirittura a un sistema di selezione invece di avere una tabella intera,
sì,
che magari un PDF di rappresentazione di tutte le varianti o una tabella che apri così, ma poi puoi selezionare colore e a riga ogni volta aggiungi, modifichi.
Sì, magari un po' per volta.
Sì. Poi sarà una cosa da immaginare per i prossimi lavori, anzi.
Però già è interessante del tutto questo discorso che sul B2B la logica di acquisto è molto diversa che sì, dal B2C. Quindi se nel B2C ho la scelta, scelgo la taglia, scelgo il colore, aggiungo al carrello, magari ne aggiungo due pezzi al massimo, però poi mi fermo lì. Mentre invece in un B2B, qua è un agente che sta facendo un ordine per conto di un cliente, quindi ad esempio un negozio che quindi non compra una taglia o due pezzi di due colori diversi, magari ne compra un assortimento di avevamo visto che è fatto a no? C'è l'M, magari più M,
sì.
Allora compro 5M, poi 3S, 3L, quindi i due lati, e poi sulle XS, XXS si parla ovviamente di abbigliamento, due, un pezzo, perché chiaramente c'è più richiesta sulla parte centrale, sulla M,
sì.
E comunque si acquistano magari in un colpo solo di un prodotto 8, 10, 15 capi,
sì,
esemplari, diciamo, in varie taglie, vari colori.
Sì, lì d'altronde ho dovuto fare gli stock perché partendo col sito non ci sono gli stock in magazzino, quindi è tutto illimitato in un certo senso. E quindi ho dovuto anche lì c'è la previsione, meno male questo l'avevo già fatto, anche degli stock, perché comunque se un domani ci sono gli stock io non posso, se ho 10 prodotti non posso metterne 11, ed essendo che i numeri li metti a mano, non è un select, volendo effettivamente uno potrebbe mettere il select e quindi col select hai il massimo di quello che puoi prendere,
sì.
Lì invece per semplicità, perché la gente è abituata così, invece ha inserimento numero, e quindi lì effettivamente avevo preso anche questa cosa degli stock oltre al semaforino che fa capire quando sta per finire o quando è pienamente disponibile il prodotto. Comunque è complesso
sì. E cerchiamo sempre di risolvere la complessità con soluzioni abbastanza semplici tra le varianti. Archivio, sempre parlando di e-commerce, quello di cui parliamo più spesso, archivio di carrelli in sospeso. Allora, una cosa che di cui mi sono occupato proprio questa settimana è una richiesta di un cliente che in realtà è la seconda volta che ci viene chiesto, quindi è effettivamente una necessità, soprattutto sul B2B, ma potrebbe anche funzionare sul B2C. Io ho un carrello, quindi sto acquistando su un e-commerce uno o più prodotti, lo devo poter mettere da parte, quindi salvarmelo, e poi aprire un nuovo carrello metterci altre cose e magari completare l'ordine, oppure salvare anche quello, andare avanti così, prepararmi più carrelli per qualche motivo, per ordini, ad esempio nel B2B, per diversi clienti che magari potrebbero cambiare idea, volerlo completare più tardi. Quindi io incomincio a impostare questi vari carrelli e salvarli. In qualsiasi momento devo poterli ripristinare e completare l'ordine, quindi pagare o comunque inviare l'ordine al gestore del, sì, dell'e-commerce o della piattaforma di vendita B2B del caso. Allora, io qua ho portato una piccola demo, vediamo se riusciamo a vederla. Eccoci qua.
Non siamo noi.
Questo demo shop, scusate la bruttezza dell'interfaccia, che è veramente minimale. Abbiamo messo, tanto per stare in tema con retrocomputing, abbiamo messo un vecchio Commodore 64 e un vecchio Game Boy. Allora, facciamo finta di voler comprare questo Commodore 64. Lo aggiungo al carrello, normalmente come si fa sempre. Andiamo a vedere il nostro carrello. C'è il Commodore 64, quantità 1, e c'è il tasto salva carrello per dopo. Io quando lo clicco, lui va a togliere dal carrello tutto quello che c'è. In questo caso c'era solo il Commodore 64 e me lo mette nei carrelli salvati e qua rimane. Io posso tornare poi, ad esempio qua, per andare a comprare qualcos'altro. Vado sul Game Boy, scelgo il Classic, aggiungo il carrello. Magari ne compro anche un altro, la versione Color, che noi non abbiamo, tra l'altro.
No.
Aggiungo anche questo qua al carrello, vado a vedere il mio carrello, adesso ho il carrello in corso, quello che sto comprando adesso, e poi sotto, nei carrelli salvati, ho il Commodore 64 che ho salvato prima. Quindi io posso anche salvare anche questo, volendo. Salvo questo secondo carrello, e adesso nella mia tabella di carrelli salvati ho due blocchi, diciamo.
Quindi con i prodotti impegnati.
WooCommerce permette di scegliere per quanto tempo devono mantenersi salvati questi carrelli. Si può decidere appunto per quanto tempo impegnare le quantità, considerarle impegnate. Questa è un'impostazione classica di WooCommerce, quindi ci salva da quel punto di vista. Nel momento in cui voglio ripristinare uno di questi carrelli perché voglio completare l'ordine, allora scegliamo ad esempio quello di prima, no, del Commodore 64, clicco su ripristina e torna nel mio carrello normale. A questo punto io posso o risalvarlo se ho di nuovo cambiato idea oppure posso completare l'ordine. E quindi questo è un sistema molto molto semplice, molto semplicistico, dico spesso io, perché in senso buono della parola, perché va quasi a banalizzare, cioè non c'è una pagina apposta con l'archivio dei carrelli, tutto avviene all'interno della pagina del carrello.
Sì.
Con un clic si mette nell'archivio, con un clic si ripristina e torna ad essere il carrello che era prima, e permette di avere infiniti carrelli salvati e ripristinarli in qualsiasi momento. Nel caso in cui un prodotto fosse non disponibile mentre era salvato, ad esempio perché io ho un punto vendita fisico, e ho venduto quel pezzo, quindi vado a segnare sul e-commerce che la disponibilità di quel prodotto non c'è più. Nel momento in cui vado a ripristinare il carrello salvato sul mio carrello, sarà WooCommerce ad accorgersi automaticamente che quel prodotto non è più disponibile e ci mostrerà un avviso dicendo: di questi prodotti che viene nel carrello, questo prodotto non è più disponibile, quindi non te l'ho inserito nel carrello. Quindi avviene comunque il ripristino del carrello, ma parziale, senza i prodotti che non sono più acquistabili. E questo... In due secondi vi ho fatto vedere questo sistema, sì, tanto veloce da spiegare quanto da utilizzare, effettivamente.
Sì, che lì in questo caso invece con l'ultimo cliente principalmente gli permetteva di monitorare gli agenti.
Sì, questo, allora, sì, hai ragione che mi sono dimenticato di dire questa cosa. Questo sistema intanto funziona per conto suo, nel senso che è un facility per l'utente finale. Funzionerà ed è in corso in questo momento la ingegnerizzazione di questa cosa, l'esportazione di questi dati a scopo statistico, cioè di tutti i carrelli aperti di tutti gli agenti o comunque di tutti gli utenti che stanno creando questi carrelli, in modo tale che il gestore dell'e-commerce possa comunque avere una panoramica di quello che diciamo l'altro giorno il sentiment di acquisto,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Cioè, se lui vede che tantissime persone stanno mettendo in un carrello, nei loro carrelli, il tale capo d'abbigliamento della tale taglia magari,
anche
o del tale
vero.
Colore, lui può avere un'idea di dire forse magari incomincio a ordinarne un altro stock, non so, adesso
le
logiche di acquisto poi sono molto personali e commerciali, però comunque ha un'idea di quello che sta per andare via. I carrelli salvati chiaramente non sono un dato ufficiale, nel senso che potrebbero essere poi essere dimenticati, potrebbero essere modificati, anche estesi, cioè quelle quantità indicate potrebbero essere poi magari aumentare nel tempo, però almeno dà un'idea al gestore dell'e-commerce, della piattaforma, di quanto sta per essere probabilmente venduto. Quindi può essere un ottimo metodo per prevedere il futuro, in un certo
sì,
senso.
Sì, sì. Da lì poi in più era anche doppiamente difficile, perché anche lì c'è una stagionalità, per cui anche lì aveva bisogno di separare i due carrelli anche per questo motivo. Quindi ci sono un bel po' di motivi per cui... Cioè,
sì, in questo caso c'è anche la restrizione sul fatto che non si può fare un carrello, quindi un ordine che contenga prodotti invernali e estivi, cioè di due collezioni diverse, perché crea dei problemi logistici, diciamo.
Sì.
Certi sono in preordine, altri sono in ordine, ma sono a quantità limitata, perché è un riassortimento.
Sì, sì, sì.
E quindi ci sono ancora altre logiche. E quindi, come dico sempre, il nostro lavoro è fare e risolvere problemi
e quindi...
dare soluzioni informatiche a problemi informatici commerciali, come in questo caso, e questo è il nostro set di soluzioni per questo caso. Abbiamo parlato, come mi hai chiesto tu, di carrelli e adesso parliamo del tema Netly, che adesso scoprirò come si scrive e come cosa significa, perché non ne so niente.
Sì, come spiegavo tempo fa, molte volte faccio dei temi da zero e altre volte faccio uso dei temi già esistenti. Usare dei temi già esistenti può facilitare le cose, può accelerare i tempi se il tema corrisponde fortunatamente al progetto. In questo caso diciamo che ci assomiglia abbastanza e volevo iniziare a parlare di questo proprio dal salvataggio dei carrelli.
I carrelli
salviamo i carrelli.
Salvate il carrello Raio.
E quindi il problema è che c'era un effetto su questo tema che faceva che quando inserivi dei prodotti, sulla destra si apriva una finestrina con l'elenco dei prodotti inseriti, o altrimenti se poi non c'erano più prodotti tu aprivi lateralmente il carrello, non andava nel carrello ma apriva quella finestrella che cioè non ci sono prodotti. Cosa succede quindi se non ci sono prodotti ma che abbiamo dei carrelli che abbiamo comunque registrati? Il problema è che non potendo andare nel carrello perché l'icona è prevista solo di apertura laterale, tu non puoi più accedere a niente a parte magari mettere nell'account la lista dei carrelli e tutto, ma non è una cosa naturale. Quindi sono dovuta andare a vedere un po' nel mio tema come sistemare questo problema. Quindi ho abbandonato quel bellissimo effetto laterale e ho fatto in modo che praticamente di scegliere la funzionalità del carrello, clicco sopra, si apre una specie di pop-up, ma principalmente lo butta nel carrello. Quindi così arrivo a questo bellissimo bottone dei carrelli salvati. E questa è stata la prima difficoltà, diciamo, che ho dovuto affrontare. Poi, altro problema, i breadcrumbs, che sono le molliche di pane... che praticamente sono i percorsi che vedete sui siti di abbigliamento o altri siti di qualsiasi
forse
genere.
Forse vederlo ancora malamente sul sito demo di cui stavo parlando.
Sì, sono tutte cose astratte da spiegare, molto complicato. Cioè io mi vedo le cose in testa, ma poi non è che posso proprio proiettare a voi.
Usiamo l'interfaccia, già si vede qua, Home shop.
Ecco.
Cioè dalla home, quasi cliccando si torna alla home e siamo dentro shop. Se vado dentro un prodotto, probabilmente senza categoria, comunque siamo... Home shop, qua c'è senza categorie perché questo prodotto non l'ho segnato, un sito di demo, non l'ho segnato nessuna categoria. Normalmente questo sarebbe il nome della categoria di cui fa parte questo prodotto. Cliccandoci vado a vedere tutti i prodotti che si trovano nella stessa categoria.
Sì.
In questo caso nessuna categoria, sono tutti e due gli unici prodotti che sono dentro. Cliccando su home torna alla home, quindi è un percorso, no?
Sì, puoi tornare anche sul prodotto perché è interessante quello che sto... ecco qua. sto per spiegare che praticamente il tema che ho installato aveva i breadcrumbs configurati per leggere lo slug che c'è sopra. In questo caso abbiamo uno slug che corrisponde veramente al percorso del prodotto con le parole vere, cioè abbiamo la home, abbiamo lo shop, abbiamo senza categoria e Commodore 64. Sì. Invece con le importazioni da Mago di default non ci sono sempre queste indicazioni. Abbiamo il nome vero e proprio della categoria, cioè il codice categoria, il codice diciamo categoria principale e codice categoria in corso, cioè corrente. E a questo punto il sistema non riusciva a restituirmi la categoria principale, perché non gli dava un nome, c'era questo codice particolare, per cui c'era un conflitto di proprio un conflitto di sistema. In questo caso tu puoi o andare a sovrascrivere i file tramite nel tema child, che è il tema figlio di quello principale, andare a sovrascrivere nelle cartelle dove c'è la posizione del file. Ma non è sempre così, perché spesso, se comunque un tema è fatto bene, gli hook, cioè che sono delle funzioni, le classi, non sono sempre riscrivibili.
Tu stai andando un po' troppo nello specifico.
Sì, sì, vabbè, ma e quindi a questo punto cosa succede quando hai queste difficoltà? Quindi in realtà complico la cosa, perché uno si dice il tema è facile, vado a modificare tutto.
Ah sì, no, quindi ecco,
è volutamente complesso. Okay. E quindi cosa si fa in questo caso? Sono andata a riscrivere io stessa la funzione che fa i breadcrumbs per farla corrispondere alla mia casistica. E questo per dire che effettivamente sono già due. Il primo è andato abbastanza liscio, il secondo un po' meno, perché ho dovuto comunque confrontarmi, arrivare a dire ok, non uso quello. E poi c'è stato anche un terzo problema di nuovo, che anche lì ho dovuto riscrivere da zero di nuovo. E quindi per dire che va bene usare dei temi prefatti, perché magari hai tante azioni, movimenti, colori bellissimi da aggiungere, o come anche dice il menu, che non è dinamico sui temi prefatti, è una cosa che spesso devi mega menu, queste robe lì che devi fare a mano. Invece lì sicuramente potrà succedere che il cliente invece non voglia mettere mano sul sito, e quindi dovrò creare di nuovo una nuova funzione che vada a richiamare questo menu. Quindi è per dire che qualche volta magari è bello avere tutte le dinamicità di un sito, però è anche bello avere un tema magari fatto da zero, un po' più semplice, ma che funzioni bene,
che
soprattutto
adatta,
nel B2B.
Che si adatta in modo specifico, soprattutto nel business, B2B, comunque, sì, in generale, che si adatta il più possibile in modo più preciso, chirurgico,
sì,
quasi,
sì, sì, sì,
alle necessità della piattaforma in particolare.
Sì, sì, anche perché spesso può capitare che il cliente stesso arrivi col tema già scelto. Quindi anche lì è questo.
Vabbè,
che
se viene imposto, però è imposto lì. Non
sì,
ci
sì,
fare
sì,
niente,
sì, no, no. Cioè, quindi poi ti arrangi così facendo funzioni nuove. Però anche lì è una cosa interessante su cui riflettere, perché così almeno quando si parla col cliente c'è questa coscienza, che comunque sembra una banalità scegliere la cosa che darà il vestito al sito, ma non è così banale in realtà.
Alla fine volevo chiedere comunque, Netri quindi in che senso?
È Netri il nome del tema.
Ah, è il nome del tema, ah ok, io pensavo fosse una terminologia.
No, madonna, cioè, no, già sono già andata abbastanza nella...
Scritto, perché così almeno lo diciamo anche.
Allora, N-E-Y-T-R-I.
N-E-Y-T-R-I.
Sì. Quindi è un bellissimo tema.
Io avevo sbagliato, io avevo scritto Netri.
Ha tantissime configurazioni, Netri. Tantissime. Anche lì l'altra cosa della sidebar, che se tu sceglievi di metterla a sinistra, te la metteva ovunque, a parte la home. E questo non mi andava bene, e quindi anche lì ho dovuto fare la mia customizzazione.
Customizzazione, quindi poi alla fine ti trovi a fare
praticamente ho rifatto tutto.
Di quelle che avresti fatto con un tema da zero. Comunque.
Ecco.
Però a volte in effetti fa comodo partire da un tema già fatto, se non è esagerato, diciamo,
sì,
se non è troppo ingombrante, troppo che va a, diciamo, distruggere tutto il flow normale di funzionamento.
Sì, poi usando il tema child aiuta, anche il tema figlio aiuta a fare tante cose che non vengano distrutte dagli aggiornamenti.
Sì, noi facciamo sempre temi child, perché sono temi derivati da temi, cioè si acquista il tema o si prende un tema gratuito, si fa un tema child in cui si vanno a customizzare anche lì chirurgicamente solo le piccole, i piccoli file che vengono, che richiedono di essere modificati, o magari anche nessun file, delle volte basta il file function per cambiare qualche piccolo dettaglio di funzionamento e tutti gli altri file originali rimangono al loro posto e quindi possono essere poi aggiornati nel tempo, quando escono gli aggiornamenti del tema. Una cosa che è una buona norma, qualcuno magari potrebbe dire banale perché certi lo danno per scontato, ma molto spesso abbiamo trovato dei temi lavorati da altre aziende o altri freelance che sono, in cui sono stati proprio modificati i file del tema originale, e quello è un problema perché poi quando esce l'aggiornamento, se si vuole aggiornare, non si può fare semplicemente.
È tipo il boxato, per esempio, che adesso WordPress sta lanciando con WooCommerce, che stanno lanciando perché può essere che il tema che tu abbia preso non ce li abbia, ma avendo tutto un lavoro con le funzioni esterne di un tema figlio, a questo punto riesci a salvare un po' determinate pagine in pratica.
Sì, poi il tema dei blocchi è molto complesso ed è molto in divenire ed è molto un problema ultimamente perché è implementato solo parzialmente su WordPress e i plugin si stanno adeguando a loro volta, come WooCommerce, e spesso sono porta complicazioni. Quindi speriamo, anzi, che visto che la direzione è quella, a quanto pare, di WordPress, speriamo che si acceleri tutto in modo che ad un certo punto possiamo
avere
lavorare.
Più documentazione anche.
E avere più documentazione, perché ad esempio io mi sono scontrato con il problema dei blocchi con WooCommerce, c'erano delle cose che proprio non sono documentate affatto, ed è un problema perché non si riescono a fare certe cose, perché bisogna tirare a indovinare, non è semplice. Bene, abbiamo parlato di tutto. Non siamo stati nemmeno neanche troppo. Sì, no, abbiamo fatto di peggio comunque. Allora, non ci resta come al solito di ringraziarvi.
Sì.
Ancora buon compleanno al Macintosh che
non è esploso nel frattempo.
Che non è esploso, ma anche complice, non è troppo caldo. Non si può usare d'estate questo. Complice anche il fatto che qua dentro non fa caldissimo. Quindi per noi meno bene, per lui benissimo invece, starsene in frigo. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. La prossima puntata sarà la 42esima puntata. 42 è il numero perfetto.
Sì.
Vi ringraziamo di averci ascoltato in podcast. Se ci avete ascoltato in podcast, grazie per chi ci ha visto su YouTube, Facebook e Twitch e per chi ci guarderà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Buona serata a tutti.
Ciao.
A presto. Ciao.